Ho il piacere di parlare con il professor Claudio Mutti, direttore della rivista Geopolitica Eurasia e studioso islamico. Buongiorno.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Allora, il tema di questa intervista è gli Stati Uniti e le sue politiche a livello internazionale. In primo piano, visto che ultimamente il mondo islamico, cioè appena ha celebrato la settimana dell'unità, che si svolge ogni anno in occasione dell'anniversario della nascita del grande profeta dell'Islam, Muhammad, la pace sia con lui, questo evento mira a rafforzare la fratellanza e l'unità tra i musulmani. Sempre a proposito degli Stati Uniti, qual è la politica dell'amministrazione americana nei confronti del mondo musulmano?
Ma guardi, a mio parere l'atteggiamento e la condotta degli Stati Uniti, in particolare di questa amministrazione, nei confronti del mondo musulmano, può essere riassunta in una frase che io ho fatto notare più volte, contenuta nel famoso testo di un ideologo statunitense, che è Samuel Huntington, il quale nel suo noto libro The Clash of Civilizations scrive testualmente che il vero problema per l'Occidente, e naturalmente quando intendo Occidente intende l'area egemonizzata dagli Stati Uniti, il vero problema per l'Occidente, dice Huntington, non è il fondamentalismo islamico, dove per fondamentalismo ovviamente intende l'estremismo, i movimenti settari, eccetera. Non è il fondamentalismo islamico, ma l'Islam in quanto tale. E questa è una frase che lui colloca proprio in chiusura del lungo capitolo del suo celeberrimo libro intitolato, capitolo intitolato L'Islam e l'Occidente. È una frase, secondo me, che merita di essere letta con una attenzione maggiore di quella che le è stata riservata fino adesso, anche perché attualmente Huntington è ritornato ad ispirare l'ideologia dell'attuale amministrazione, anche di quelle passate, ma attualmente forse è ancora più accentuata l'ispirazione huntingtoniana del comportamento degli Stati Uniti nei confronti del mondo musulmano. E difatti sappiamo storicamente l'uso tattico del cosiddetto fondamentalismo islamico da parte degli Stati Uniti è una cosa, una pratica di lunga data. È una pratica di lunga data, ebbe inizio, possiamo indicarne l'inizio, forse nei nella manipolazione di nel 1979 di alcuni gruppi di Mujahideen in Afghanistan, ma forse prima ancora, quando ancora negli anni 50-60, quando gli Stati Uniti e allora anche la Gran Bretagna, individuando nell'Egitto nasseriano il principale ostacolo all'egemonia occidentale nel Mediterraneo, fornirono all'Organizzazione dei Fratelli Musulmani un sostegno, un appoggio che ormai è accertato, documentato e sicuro.
Appunto.
E da allora in poi l'atteggiamento degli Stati Uniti nel mondo musulmano è sempre stato quello, insomma, quello di favorire, di appoggiare le correnti di ispirazione wahhabita e salafita, diciamo con un termine di ampio uso, per colpire quegli stati, quei governi, quelle situazioni che erano invece ostili alla penetrazione dell'imperialismo statunitense nel mondo musulmano.
Appunto. Cambiamo ora il tema. Secondo Washington Post il caso Jamal Khashoggi mette in serio imbarazzo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Perché?
Beh, si tratta effettivamente di un delitto allucinante, un omicidio che non ha lasciato, che ha lasciato indifferente solo poche persone, che è emersa proprio una barbarie allo stato puro, quella dimostrata dalla squadra di assassini che provenivano da Riyadh. E in primo luogo questo delitto ha segnato il punto di non ritorno, a mio parere, delle relazioni fra l'Arabia Saudita, da cui sono arrivati gli assassini, e la Turchia, in cui aveva, in cui si trova l'ambasciata in cui è stato commesso il delitto. Tra l'altro le relazioni fra questi due paesi erano già state messe alla prova dall'evolversi della crisi in Siria, con la ricollocazione di questi due paesi, Turchia e Arabia Saudita, nei due diversi schieramenti internazionali oggi presenti sulla scena siriana. Per cui Erdogan, che è il capo di uno Stato e alleato ufficialmente degli Stati Uniti con la NATO, ha attribuito, mettendole poi per iscritto in un suo articolo apparso sul Washington Post, ha attribuito le responsabilità dell'accaduto accusando i massimi livelli del governo saudito, saudita. Ha esentato da sospetti soltanto il sovrano regnante, ma non ha detto nulla sul principe ereditario, su Mohammed bin Salman. E fra l'altro, ecco, la Turchia ritiene anche che le dichiarazioni di Trump sull'omicidio del giornalista dimostrino che il presidente intende chiudere gli occhi su questa faccenda. Difatti lui stesso, parole chiudere gli occhi, l'aveva pronunciate lo stesso Trump. D'altronde, già ancora due giorni fa, in una conferenza tenuta in Florida, Trump si è lasciato scappare, il motivo principale del suo imbarazzo. Ha detto testualmente che Israele si troverebbe in grande difficoltà senza l'Arabia Saudita.
Esatto.
E ha detto testualmente: se voi guardate Israele, se considerate Israele, Israele si troverebbe in una grande difficoltà senza l'Arabia Saudita. E allora, ha detto ai giornalisti, volete che Israele scompaia? Noi nell'Arabia Saudita abbiamo un alleato fortissimo. Esatto. Queste le sue parole testuali, che penso che spieghino bene sia il motivo del suo imbarazzo, sia il motivo del sostegno dato all'Arabia Saudita, un sostegno che ha dato sfidando anche inizialmente la CIA, la quale attribuiva ovviamente al principe Mohammed bin Salman il ruolo di mandante dell'omicidio. Però pur di salvare il rapporto tra Stati Uniti e Arabia Saudita, Trump ha ribadito il suo sostegno ai suoi alleati saudiani.
Appunto. Poi
potrebbero fare altre considerazioni, ma lasciamo stare.
Ancora per quanto riguarda le alture di Golan occupate, l'America, abbandonando la tradizionale astensione al voto, che sempre aveva messo, cioè questo voto, hanno votato questa volta contro la risoluzione annuale delle Nazioni Unite che chiedeva a Israele di ritirarsi dalle alture del Golan. Nonostante il voto contrario di Washington, la risoluzione però è passata con 151 a favore e 2 contrari, e ormai sappiamo chi sono i contrari, Israele e gli Stati Uniti. Perché questa volta Washington non si è astenuta?
Allora, io penso che Washington stia per fare un altro regalo a Israele, dopo quello che ha già fatto spostando l'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme. Teniamo presente che il governo sionista ha un sostegno fortissimo all'interno dell'amministrazione statunitense attuale, individuabile in alcuni personaggi chiave, il segretario di Stato Mike Pompeo, il consigliere della sicurezza nazionale John Bolton, e sono stati di fatti questi due personaggi, insieme con l'ambasciatore americano a Gerusalemme, David Friedman, che avevano convinto Trump della possibilità e della necessità di spostare l'ambasciata statunitense della via Gerusalemme. Adesso questo stesso terzetto sta premendo sulla Casa Bianca affinché Trump riconosca la sovranità del cosiddetto Stato di Israele sulle alture del Golan occupate. E tra l'altro del futuro del Golan, aveva già parlato Netanyahu con Trump nel febbraio dell'anno scorso, e da allora la discussione è proseguita a vari livelli. Questo è stato confermato dal ministro del controspionaggio israeliano Israel Katz, che è anche membro del gabinetto di sicurezza israeliano, il quale ha detto che questo è il momento ideale
sì,
per realizzare questo progetto, perché il modo più incisivo, dice lui, per rispondere agli iraniani che stanno rafforzando la propria presenza militare in Siria è riconoscere la sovranità israeliana sul Golan. Abbiamo presente che le alture del Golan sono state occupate dall'entità sionista nel 1967, annesse ufficialmente nel 1980, solo che la Siria non ha mai riconosciuto l'annessione, anzi non l'ha riconosciuto nessuno. La Siria rivendica l'intero territorio fino alla sponda del lago di Tiberiade. Sull'importanza del Golan poi ci sarebbe da dire, sia dal punto di vista, diciamo così, strategico, perché il Golan ha una posizione veramente invidiabile, è incastonato fra Israele, la Siria e il Libano, quindi avere il controllo dell'altura del Golan consente di avere il controllo a ovest su Tiberiade e parte della Galilea, a est sulla pianura che scende fino a Damasco. Ma non solo, c'è ancora un altro motivo che spiega l'importanza di queste colline. Controllarle significa controllare uno dei più grandi serbatoi idrici di tutto il Vicino Oriente. Controllare l'acqua di una regione significa avere un potere immenso su tutti gli stati limitrofi. Ecco a che cosa mira Israele: ad avere il controllo dell'acqua, oltre che di una posizione strategica invidiabile. Poi ci sarebbero anche altri motivi. Sicuramente il motivo geopolitico,
appunto,
il motivo del controllo dell'acqua, c'è il motivo economico sicuramente, perché adesso l'economia siriana necessita di un approvvigionamento idrico costante, primario. Tra l'altro, con la scelta della cultura del cotone al posto di altre colture, gli siriani hanno modificato l'esigenza idrica del paese, che è aumentata. E quindi la Siria adesso ha bisogno della sua acqua, dell'acqua di cui è stata privata, ma chi ha in mano l'acqua controlla la vita delle popolazioni.
Appunto.
E poi, ecco, ultima cosa, nell'estate del 2014 sono stati individuati una decina di siti che potrebbero anche nascondere riserve petrolifere. E la società incaricata delle perforazioni avrebbe fra i suoi azionisti anche Rupert Murdoch, il magnate dei mezzi di comunicazione di massa, e come consulente avrebbe Dick Cheney, l'ex vicepresidente degli Stati Uniti. Quindi direi che c'è un quadro abbastanza completo che spiega il motivo per cui l'entità sionista, sostenuta dagli Stati Uniti, che continuano ovviamente a individuare Israele come il loro alleato principale nella zona, come abbiamo visto anche parlando del caso di Khashoggi, adesso sostengono la necessità di annettere ufficialmente con riconoscimento statunitense l'altura del Golan al cosiddetto Stato Israele, il che segna, a mio parere, un altro cambiamento epocale nella politica estera degli Stati Uniti dopo il riconoscimento di Gerusalemme come capitale Israele.
Appunto. Signor Monti, la ringraziamo tanto per il tempo che ci ha gentilmente dedicato.
Grazie a voi.